Allora, torniamo in Seconda Cronache, capitolo 29. Voglio ricordare il titolo, è Ezechia, un re fedele di una fiducia e fedeltà ineguagliabile, rara. Abbiamo la volta scorsa trattato e stiamo trattando questo re che, insomma, proprio per la sua fedeltà era diventato, diciamo, dice la scrittura, nessuno era simile a lui sia prima che dopo di lui. Dice i primi tre versetti del capitolo 29, leggiamo ancora, dice: Ezechia aveva 25 anni quando cominciò a regnare e regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Abi, figlia di Zaccaria, egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, proprio come aveva fatto Davide, suo padre. Nel primo anno del suo regno, nel primo mese, riaprì le porte della casa del Signore e le restaurò. Ebbene, abbiamo ricordato diversi passaggi di questo personaggio, della sua fedeltà, di questo re. E l'ultimo, penultimo passaggio era la priorità di Ezechia. Perché questo re ha avuto della priorità? O qual era la priorità di questo re? O cosa ha spinto questo re ad avere la priorità? E abbiamo proprio letto nel versetto 3, quando dice: nel primo anno, nel primo mese, quindi nel primo anno del suo regno, nel primo mese riaprì, no, le porte della casa del Signore. Quindi qui sta parlando proprio di una primizia, di una priorità. E oltre a questo abbiamo visto cosa spinge un credente, quindi a cosa spinge questo re ad avere la priorità. Abbiamo ricordato due motivi. Uno di questi motivi era, in questo versetto noi vediamo il calendario che il popolo di Israele ha ricevuto quando è uscito dal popolo di Israele, quindi Esodo capitolo 12, versetto 2, quindi quando il popolo di Israele è stato liberato dalla schiavitù d'Egitto, quindi loro il primo mese del primo anno dovevano festeggiare, quindi la prima festa era la Pasqua, si dovevano ricordare che il Signore li aveva liberati dalla schiavitù di Egitto. Abbiamo detto, questo è uno dei primi motivi per cui noi dobbiamo dare al Signore la priorità, per il fatto che siamo stati liberati dalla condanna eterna, quindi dove è stato pagato un prezzo alto per la nostra liberazione. E il secondo motivo, abbiamo ricordato, ci viene detto, abbiamo letto in capitolo 30, versetto 2, che Ezechia aveva messo tutto il suo cuore nell'opera del Signore. Quindi abbiamo letto il Proverbi 21, versetto 2, quando dice: il cuore del re nelle mani del Signore è come un corso d'acqua, egli lo dirige dovunque gli piace. Quindi questo è un altro motivo, vedete, quando noi diamo la nostra vita, il nostro cuore totalmente nelle mani del Signore, allora questo è un altro motivo per cui non possiamo non dare al Signore la priorità. Abbiamo ricordato ancora la volta scorsa, quindi qui viene parlato che riaprì le porte della casa del Signore. La volta scorsa abbiamo sottolineato chi ha chiuso le porte della casa del Signore. Abbiamo ricordato che è stato il padre del re Acaz, quindi un suo familiare. Abbiamo ricordato quanto è difficile poter mettere le mani quando un proprio familiare ha dato una cattiva testimonianza, ha chiuso proprio la comunione con Dio, proprio ha rovinato la comunione con Dio. E ci sono, abbiamo detto, tante altre cose, ma questa sera vogliamo proprio vedere: Ezechia riaprì le porte della casa del Signore e le restaurò, abbiamo letto, è vero. Dobbiamo subito dire che per aprire o riaprire le porte di qualsiasi attività artigianale e commerciale servono delle chiavi. Cioè, detto in altre parole, serve l'autorizzazione da parte delle autorità competenti. È vero. E per aprire o riaprire le porte della casa del Signore, per aprire la casa del Signore serve l'autorizzazione non solo delle autorità terrene, ma soprattutto dell'autorità suprema, cioè quella del Signore. Voglio ricordare un fatto di qualche anno fa, un'esperienza che quando dovevamo aprire una testimonianza, ma abbiamo visto che non c'era quella chiave, non c'era quell'autorizzazione del Signore. Ma quando il Signore ci dà l'autorizzazione, cioè la chiave, dice la Scrittura che Egli aprirà e nessuno chiuderà, Egli chiuderà e nessuno aprirà. Perché la chiave o le chiavi ci parlano di autorità, di potere. Leggo Isaia 22, versetto 20, capitolo 22, versetto 22, dice: metterò sulla sua spalla la chiave della casa di Davide, egli aprirà, nessuno chiuderà, egli chiuderà e nessuno aprirà. E Matteo 16, 18, capitolo 16, versetto 18 e 19 dice: io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierà sulla terra, in terra sarà sciolto nei cieli. Quindi, oltre all'autorità e potere, le chiavi ci parlano anche di comunione e intimità. Perché? Perché ci fanno entrare all'interno, quindi, all'interno della casa del Signore, per stare vicino al Signore e per stare alla presenza del Signore. Ed Ezechia aveva tutte e due queste chiavi. Aveva ricevuto dal Signore il potere, l'autorità, ed era in comunione intima con il Signore. L'abbiamo letto tempo fa in Seconda Re, capitolo 18, versetto 5 a 7, che lui era unito al Signore, dice la Scrittura. E cari nella grazia, quando siamo in possesso di queste due chiavi, è vero, c'è un fuoco dentro di noi, dentro di te. Un fuoco, come lo chiama, come viene chiamato nel Salmo 39, versetto 3, si chiama lo zelo per il Signore, per l'Eterno. Lo zelo o santa gelosia per la casa di Dio, uno zelo che ti consuma, ci ricorda il Salmo 69, uno zelo che non puoi trattenere. Questo non significa, dobbiamo ricordare questo, sottolineare questo, che lo zelo dell'Eterno non è impulsivo, precipitoso, istintivo, senza conoscenza, come dice Proverbi 19,2, ma è uno zelo attento, uno zelo cauto, riflessivo. Quante volte penso che a ciascuno di noi è capitato che per impulsività, per eccesso di zelo, per essere stati precipitosi, abbiamo acquistato qualcosa che è risultato un flop. Abbiamo dovuto dire che è stato uno sbaglio, è vero? E lo abbiamo pagato caro, e forse lo stiamo ancora pagando quello sbaglio di essere stati impulsivi senza far bene i conti, senza riflettere bene. Cosa vuol dire avere lo zelo per la casa di Dio? Cioè, cosa vuol dire riaprire, in altre parole, possiamo tradurre così, riaprire la casa di Dio, cioè lo zelo per la casa di Dio, cosa vuol dire? Vuol dire avere a cuore la santità, prima di tutto, del Signore, di Dio. Vuol dire, quindi, restaurare. Lui dice, riaprì e restaurò. Mettere a posto le cose che non vanno, proprio il contrario di danneggiare, guastare ciò che il Padre aveva fatto in precedenza. E quando tu hai a cuore la santità di Dio, non puoi chiudere un occhio o tutti e due gli occhi laddove c'è del male, laddove c'è dell'immoralità, del peccato. Lo leggiamo questo più avanti in questo capitolo 29, non solo. E proprio la seconda parte del versetto 5, che non abbiamo letto, che leggiamo, il versetto 16, ci viene detto che a un certo punto, lo possiamo leggere, dice, e portate, dice il versetto 5, dice, e disse loro, ascoltatemi, o leviti, ora santificatevi, santificate la casa del Signore, Dio dei vostri padri. Poi dice, e portate fuori dal santuario ogni immondezza. Il versetto 16 dice, i sacerdoti entrarono nell'interno della casa del Signore per purificarlo e portarono fuori nel cortile della casa del Signore tutte le immondezze che trovarono nel Tempio del Signore. E poi dice, i Leviti le presero per portarle fuori e gettarle nel torrente Chitron. Portate fuori dal santuario, non dice alcune, dice ma ogni, tutte, cioè da quello più sporco che per noi può essere magari meno sporco e da quello più sporco, ogni immondezza, dice. Voglio raccontare un fatto che mia mamma mi ricordava, cioè quando abbiamo vissuto in Germania, mia madre lavorava in un'impresa di pulizia, questa impresa aveva l'appalto dell'ospedale e ogni volta mi raccontava mia mamma che ogni volta che pulivano l'ospedale veniva l'ispezione per controllare la quantità di batteri presenti. Se superava un certo limite, gli ispettori non chiudevano un occhio e non riprendevano o multavano l'impresa. No, l'impresa di pulizia veniva licenziata, perché l'ospedale è un luogo dove l'igiene, la sanificazione, tenere il livello dei batteri bassi è doppiamente importante. Perché? Perché proprio all'interno, come sappiamo, ci sono dei soggetti fragili, cioè gli ammalati, e che questo può compromettere la vita degli ammalati, può avere delle complicazioni. E vi ricordate il nostro fratello Andrea Manfredi, quando tempo è dovuto rimanere in ospedale per via dei batteri che hanno prodotto praticamente un'infezione alla sua ferita. Quindi è dovuto rimanere diverso tempo in ospedale e diverso tempo ha dovuto praticamente andare in ospedale dopo che è uscito per poter, diciamo, attraverso gli antibiotici, attraverso insomma le medicazioni, debellare questi batteri. Lui l'ha ricevuto proprio in ospedale perché c'erano dei batteri, molti batteri quindi presenti laddove lui e intorno a lui dove stava. Quindi ci deve essere tolleranza zero o quasi zero. Ma quando più nel luogo dove c'è la presenza di Dio, la tolleranza deve essere proprio zero, perché laddove c'è la presenza del Signore, dice la Scrittura, è un luogo santo, perché Dio, dice la Scrittura, è tre volte santo. Qualche incontro fa abbiamo ricordato la santità di Dio e la sua santità, abbiamo ricordato per via della sua santità, lui non può chiudere un occhio, perché come leggiamo nella Scrittura, in Daniele, così in Apocalisse, dice sono fiamme come fiamme di fuoco. E cosa significa? Abbiamo ricordato in Abacuc che tu che hai gli occhi troppo puri per sopportare la vista del male e che non puoi tollerare lo spettacolo dell'iniquità. E ci sono degli episodi nella Scrittura che ci ricordano quanto Dio è santo, è vero. Non è santo solamente all'infuori di un locale di culto, non è solo santo, non so, a 1.000 chilometri, a 10.000 chilometri da qui, ma è santo anche laddove ci raduniamo, a maggior ragione, è vero. E c'è un episodio in Atti capitolo 5 che tutti noi ricordiamo, proprio la fine che hanno fatto Anania e Saffira. Questa coppia, come sappiamo, di credenti, per il solo fatto di aver mentito allo Spirito Santo, sono morti. Pensate un po'. Per il solo fatto che hanno mentito allo Spirito Santo, sono morti. Nel versetto 6 del capitolo 5, versetto 10 di questo capitolo 5 di Atti, leggiamo che dal momento in cui questi marito e moglie muoiono, dice, i giovani, alzatosi, ne avvolsero il corpo e portarlo fuori, lo seppellirono. E la stessa cosa viene detta di sua moglie Saffira, proprio nel versetto 10. Quindi, pensate un po', non li hanno tenuti dentro un giorno o due giorni, come si fa di solito prima di seppellirli, ma li portarono fuori subito e li seppellirono, dice la scrittura. Dice, tutta la chiesa ebbe timore. Pensate un po', mentre leggevo, ripassavo questo passo, non gli hanno fatto nemmeno il funerale, nemmeno una cerimonia funebre. Pensate un po' quando era grave la cosa. Perché con il Signore non si scherza, è vero. Noi lo diciamo, però tante volte scherziamo con il Signore. Proprio perché a volte succede questo. Quello che è successo in Atti capitolo 5 succede ancora oggi nelle chiese, vedete. Ma c'è una differenza, che in quella chiesa, loro dal momento in cui muoiono, vengono portati fuori seppelliti. E tante volte nelle nostre chiese i morti rimangono dentro. A posto di portarli fuori e seppellirli, rimangono dentro. Ma qualcuno potrebbe dire, se è così, la santità di Dio, magari un non credente potrebbe dire questa sera, come possiamo entrare e stare alla presenza di Dio? Siamo tutti spacciati, è vero, perduti, perché la scrittura dice siamo tutti peccatori, la scrittura dice che siamo tutti corrotti, maligni. Dice che il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, quindi non è qualcosa che ci siamo inventati, lo dice la scrittura. In Matteo ci ricorda che il cuore dell'uomo manifesta solo cose malvagie. E dalla Genesi ci ricorda la scrittura che il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra, che il cuore loro concepiva soltanto, dice, non dice anche qualche volta, soltanto, esclusivamente, unicamente, disegni malvagi in ogni tempo. E nei versetti successivi di Genesi capitolo 6, dal versetto 7, dice Dio, quindi, non minaccia, non avverte, ma decide di sterminare l'uomo a un certo punto, insieme a tutti gli animali. E nel versetto 8 c'è un ma. Dice, ma Noè trova grazia agli occhi del Signore. È vero, trova grazia agli occhi del Signore. Abbiamo ricordato, il Signore ci dà tempo di ravvederci, è vero. Lui posa lo sguardo, dice in Isaia 66, 2, posa lo sguardo e gli occhi su colui che è umile, è lo spirito afflitto e trema alla sua parola. La Chiesa a quel fatto ha tremato, ha avuto timore. Ed Ezechia, come re, come credente, come responsabile, non ha chiuso nessun occhio, pensate un po', davanti al male, davanti al peccato, davanti all'immoralità. Abbiamo letto nel versetto 5 e nel versetto 16, portate fuori ogni immondizia, tutte le immondizie. Non ha chiuso quindi nessun occhio davanti all'immoralità, davanti ai peccati. Non ha chiuso nemmeno un occhio riguardo a quei peccati che noi riteniamo meno gravi, o su quei peccati che noi li definiamo non peccati, ma sbagli, o quei peccati che noi li associamo magari al carattere, al temperamento. Per esempio un fratello tiepido, un fratello che non sa di niente, che non né carne né pesce, noi diciamo è il suo carattere, mentre la scrittura definisce questo modo di essere, non il suo carattere, ma il peccato. Questo ce lo dice Apocalisse, capitolo 3, versetto 15, versetto 15 a 19. E vorrei sottolineare un altro aspetto importante quando ci troviamo davanti a delle realtà di peccato, di immondizia, quella da eliminare, da purificare nella casa di Dio, come si è trovato il re Ezechia, ed è quella della tempistica. Cioè quello di non perdere tempo, quello di non perderla, prenderla con comodo, quello di non agire con i nostri tempi. Versetto 4 e 5 dice: fece venire i sacerdoti e i leviti, li radunò sulla piazza orientale e disse loro: ascoltatemi, o leviti. Dice: domani? Dice: fra una settimana? Dice: ora. Santificatevi e santificate la casa del Signore. Versetto 17, quindi dice: cominciarono queste purificazioni il primo giorno del primo mese. Ora, Ezechia sta dicendo, la parola di Dio sta dicendo che è urgente. Qualcuno potrebbe dire: ma come sei esagerato, Ezechia? Ma dove vedi tu tutta questa urgenza? Solo tu la vedi, Ezechia. Perché molti non vedono questa urgenza? Perché? Perché hanno poca comunione con Dio e la sua parola. E questa è la risposta. E di conseguenza non credono. E non se ne curano, non gli interessa. Vedete versetto 8, versetto 10 e 11 dice così: perciò l'ira del Signore ha colpito Giuda e Gerusalemme, e li ha abbandonati all'oppressione, alla desolazione e agli scherni. Come? Dice: vedete con i vostri occhi. Voi lo state vedendo questo. Versetto 10 dice: ora io ho in cuore di fare un patto con il Signore, Dio di Israele, affinché la sua ira ardente si allontani da noi. Versetto 11 dice: figli miei, non siate negligenti, vedete? Non siate, non, vedete, cosa, qual era il pensiero, il modo di fare di tutti gli altri? Non c'era urgenza, lo vedete con i vostri occhi? Cosa sta succedendo? Non siate negligenti. Quindi, quando non ci interessa, quando siamo quindi negligenti, è perché c'è una cecità spirituale. Non lo vedete con i vostri occhi. Dice in Matteo, dice, a un certo punto, parlando ai farisei, agli scribi, dice proprio questo: udrete con i vostri orecchi e non comprenderete, vedrete con i vostri occhi e non crederete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile. Vedete, ora, non siate, dice, c'era l'urgenza. E Ezechia vedeva l'urgenza, gli altri non lo vedevano, ma non lo vedete che c'è un'urgenza? Dice Ezechia: non siate negligenti. Perché c'era questa urgenza? Perché c'era l'ira di Dio sul popolo, l'ira di Dio che pendeva sulla casa di Dio, sul loro cuore, un'ira che si era già manifestata su tante persone. Se noi leggiamo più avanti, persone che sono morte per la spada, dice, è vero, quanta gente muore senza il Signore. Quanta gente muore perché ha indurito il suo cuore. Come possiamo vedere? Ogni giorno lo vediamo questo. Allora, se ci fosse qualche non credente in mezzo a noi, attenzione, caro ascoltatore, questo lo fa lo zelo per la casa di Dio. Cosa vuol dire ancora lo zelo per la casa di Dio? Vuol dire fare le cose conformemente alle parole del Signore. Versetto 15 dice: essi riunirono i loro fratelli e dopo essere santificati vennero a purificare la casa del Signore secondo l'ordine del re, conformemente alla parola, alle parole del Signore. Cioè biblicamente, fedelmente. Nel versetto 4 abbiamo letto: fece venire i sacerdoti, i leviti, li radunò sulla piazza orientale e disse loro: ascoltatemi, o leviti, ora santificatevi. Fece venire i sacerdoti e i leviti, cioè coloro che sono stati scelti e chiamati dal Signore ad amministrare la casa di Dio. Nel versetto 11 dice questo: non ha chiamato altre persone di altre tribù di Israele a svolgere il ruolo di sacerdote e levita, e nemmeno lui stesso, nonostante fosse un re, si è permesso di prendere quel ruolo, cioè di entrare nella casa di Dio come aveva fatto il suo bisnonno Uzia, omettendo la scusa, visto che i sacerdoti non si erano ancora santificati, dicendo: lo faccio io. Poi i sacerdoti, prima di purificare, santificare la casa di Dio, dovevano santificare prima loro stessi. Quanto è importante essere d'esempio. Prima loro stessi. Prima di togliere la pagliuzza negli occhi del fratello, dice la scrittura, devo togliere la trave che è nel mio occhio. In alcune città del nostro paese c'è il problema dello smaltimento dei rifiuti, delle immondizie, dove le strade diventano discariche e nel periodo estivo devi tenere le finestre chiuse per il cattivo odore, è vero? E rischio, poi ci sono rischio di malattia. Molte città invece, come sappiamo, l'immondizia la smaltiscono, la riciclano, traggono del buono dall'immondizia e viene riutilizzato. Abbiamo letto, loro dovevano portare fuori l'immondizia, gettarlo nel torrente Chitron. Non doveva riciclare, non dovevano trattare con il peccato. E voglio dire qualcosa a proposito di questa prima fase della vita di Ezechia che abbiamo trattato dall'inizio e concludo. Cosa ha comportato la fase che ha caratterizzato la sua fedeltà? Quindi chiudiamo in questo modo, con questo. In tutto questo, questi passaggi che abbiamo ricordato, tutti questi incontri, tutte queste tappe, il fatto che lui viene chiamato, viene detto che era un re, che non era ineguagliabile. C'è un passaggio molto importante, lo possiamo leggere in... perso un attimo il passo. Allora, in Seconda Re, capitolo 18, e concludiamo, sì, versetto 7 e 8. Dice versetto 7, Seconda Re capitolo 18, versetto 7 e 8. Il Signore fu con Ezechia che riusciva in tutte le sue imprese. Poi dice: si ribellò al re d'Assiria e non gli fu più sottomesso. Sconfisse i Filistei fino a Gaza e ne devastò il territorio dalle torri di guardiane alle città fortificate. Riuscì in tutte le sue imprese. Si ribellò al re d'Assiria e non gli fu più sottomesso. Voglio ricordare che il regno di Giuda era soggettato, sottomesso agli Assiri. E questo era sicuramente un giudizio, perché da sottomettere i popoli è stato sottomesso, dice Deuteronomio. Più avanti diremo anche, forse non ci sarà il tempo, il perché è accaduto questo. Questo a causa del padre. Ma cosa ha comportato quindi l'essere fedele? Abbiamo letto: il Signore fu con Ezechia, si ribellò da Siria e non gli fu più sottomesso. È interessante, è importante questo aspetto, quando dice: si ribellò al re da Siria e non gli fu più sottomesso. Per fare questo ci vuole sicuramente tanto coraggio, è vero, e molta forza. Non aveva a che fare con un piccolo personaggio, aveva a che fare con un gran re, un re tiranno, ci viene detto dalla scrittura. E da chi o da che cosa quindi ha preso forza e coraggio? Proprio nel mettere la fiducia nel Signore. Perché la fiducia nel Signore ti aiuta ad affrontare e combattere anche le situazioni più difficili. Ti aiuta a liberare da diverse assoggettazioni. Perché la fiducia nel Signore vuol dire conoscere il Signore, prima di tutto. E conoscere il Signore, dice la Scrittura, ci rende liberi. Giovanni 8, 32, vuol dire conoscere la verità che è Gesù, è vero. E la verità vi farà liberi. Ma liberi da che cosa? Se oggi dobbiamo fare un'applicazione alla nostra vita. Liberi da non peccare, liberi di servirlo, liberi dai rancori, liberi dai risentimenti, liberi dal malessere, liberi dai pregiudizi, liberi dalle fobie, liberi dal passato burrascoso. Questo fa la fiducia quando noi mettiamo la nostra piena fiducia nelle mani del Signore. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.
Possiamo passare il tempo che rimane in preghiera. Ricordo ancora il matrimonio di Giosuè e Rebecca. Mancano pochissimi giorni. Preghiamo per questo. Che il Signore possa guidare tutto. Preghiamo, zio, anche